Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:45, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. Le notizie a cura della redazione regionale di Controradio. Apriamo con la cronaca: ancora arresti per sfruttamento a Prato nel settore dell'abbigliamento. Per due imprenditori cinesi sono infatti scattate le manette dopo che sono stati colti in flagrante mentre sfruttavano operai in condizioni di lavoro disumane. L'operazione rientra nell'azione della Procura di Prato, che continua a smascherare irregolarità grazie anche ad una collaborazione inaspettata, quelli degli stessi lavoratori sfruttati che hanno trovato il coraggio di denunciare. Il servizio corrispondente Giorgio Bernardini. Arriva, vediamo di recuperare il servizio di Giorgio Bernardini. Mi fanno cenno alla regia che si sta avviando, eccolo qua.
La collaborazione degli sfruttati, il ritrovamento di un pericoloso latitante, due arresti di imprenditori colti in flagranza di reato, continua l'azione di contrasto al crimine nel distretto dell'abbigliamento più grande d'Europa, guidato principalmente da cinesi a Prato. Gli ultimi controlli hanno riguardato tre aziende, la confezione Yufeng, la confezione Shunan e la confezione Rosa. Qui gli investigatori della procura hanno scoperto 23 operai, per lo più cinesi e pakistani, alcuni privi di permesso di soggiorno, costretti a turni massacranti di almeno 12 ore al giorno senza riposo e con paghe irrisorie. Una parte dello stipendio veniva versata con bonifico bancario per simulare la regolarità, ma la maggior parte veniva consegnata in contanti, rendendo difficile il controllo dei pagamenti. E non finisce qui. Molti di questi lavoratori erano costretti a vivere all'interno delle fabbriche in condizioni igieniche disastrose e senza alcuna sicurezza. Durante le operazioni, le forze dell'ordine hanno infine fermato un uomo, uno degli operai, che ha fornito false generalità. Dai controlli però è emerso che aveva precedenti per tentata estorsione e un'ordinanza di custodia cautelare per reati legati alla mafia. È stato immediatamente trasferito in carcere. Un ruolo chiave in questa indagine lo hanno avuto gli stessi operai sfruttati, che come detto hanno deciso di denunciare. Grazie a loro gli investigatori sono riusciti a ricostruire il sistema di sfruttamento e ad agire tempestivamente. Per chi collabora, la legge, lo ricordiamo, prevede un percorso di inserimento con la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Negli ultimi mesi, sotto la guida del procuratore Luca Tescaroli, l'azione contro lo sfruttamento del lavoro a Prato si è intensificata. Da quando ha assunto l'incarico, meno di un anno fa, sono già stati effettuati 5 arresti in flagranza di reato nel 2025. Un segnale chiaro: la lotta al lavoro illegale non si ferma e il contributo di chi ha subito ingiustizie può fare davvero la differenza.
E veniamo ora alla questione dei dazi annunciati ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come sappiamo, il mercato a stelle e strisce è uno dei più importanti per diversi comparti dell'economia toscana, che ha una grossa esposizione rispetto al mercato nordamericano. Sulla vicenda si sono espressi diversi politici, amministratori toscani, innanzitutto il presidente della giunta regionale Eugenio Giovanni, che ha detto: la preoccupazione c'è, a mio giudizio ha sbagliato il governo italiano finora a manifestarsi nei confronti di Trump con eccessiva acquiescenza. È una posizione, quella del presidente statunitense, pericolosa a livello mondiale. Gianni ha poi aggiunto: vi è una sorta di autosufficienza degli Stati Uniti che viene a negare quello che questi hanno rappresentato per anni nello scenario internazionale, ovvero una forza che si rapportava in modo intelligente, equilibrato e, diciamo, con complicità con le democrazie occidentali, ha aggiunto Gianni. Oggi sembra quasi voglia prevalere questa idea che gli Stati Uniti e la Russia si riuniscano e si spartiscano l'Europa. Assomiglia molto a quello che fu un altro accordo, ha detto il presidente della giunta regionale toscana, che si è riflesso negativamente nella storia, cioè l'accordo di Yalta nel febbraio del 1945. Si dice preoccupata anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, sia per le aziende che per i lavoratori, e particolare preoccupazione riguarda il comparto agroalimentare. Su questo si è espressa la vicepresidente regione toscana con delega proprio all'agricoltura, Stefania Saccardi, che ha detto: i dazi sono sicuramente un elemento di grande preoccupazione se si considera che per noi, per il settore agroalimentare, il mercato degli Stati Uniti è importantissimo, soprattutto per olio e vino, che trovano proprio negli Stati Uniti il primo mercato assoluto, con imprese che esportano per l'80% nel nord Nord America. Per questo motivo ha aggiunto Saccardi: ci auguriamo che l'Europa prenda una posizione forte, che il nostro governo si allinei all'Europa, prenda un ragionamento e prendendo una posizione di contrasto forte rispetto a una politica con la quale, dice Saccardi, diminuisce la concorrenza, la qualità e soprattutto si apre negli Stati Uniti il problema dell'Italian sounding, ovvero di quei prodotti che non sono italiani ma che vanno a copiare, a richiamare i nomi italiani senza esserlo, e quindi un danno doppio per le nostre imprese. Preoccupazione anche dal consorzio del Brunello di Montalcino e dalla Camera di Commercio di Firenze, oltre che dalla sindaca di Prato e dal sindaco Ilaria Bugetti e dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. E veniamo alla politica, le elezioni regionali. Il presidente Gianni va a Roma, invitato dal Movimento 5 Stelle ad un convegno sul fine vita, un'occasione per provare a compattare il campo largo in vista delle elezioni di ottobre, ma c'è attesa anche per la decisione di Alice Schlein. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Sicuramente si tratta di un segnale di un corteggiamento che dura da mesi. Eugenio Giani, la cui candidatura a presidente della regione Toscana non è stata ancora ufficializzata, va a Roma invitato dal Movimento 5 Stelle. Certo, il tema è importante, il fine vita, e la Toscana è la prima regione italiana ad aver varato una legge per normare una questione tanto delicata. Tema a parte, siamo alle prove tecniche di un possibile campo largo che vede sicuramente una convergenza tra il PD di Alice Schlein, il movimento di Giuseppe Conte, l'alleanza Verdi e Sinistra, gruppi politici che ad esempio sul riarmo in ordine sparso dei paesi dell'Unione Europea sembrano parlare con una voce sola. Un tassello in più per la costruzione dell'alleanza è stato messo nell'attesa che la consulta sblocchi la questione terzo mandato per De Luca in Campania, e allora bisognerà tirare una riga e chiudere. E mentre Renzi continua ad andare in TV a dire che solo uniti si batte la Meloni, Conte continua a volerne tenere le distanze e la segretaria del PD ancora non ha sciolto alcuna riserva. Tutto resta ancora per aria per il momento, momento che non durerà all'infinito. Mentre una cosa è certa, a prescindere dall'avversario che il centrodestra metterà in campo, al momento ci sono tanti candidati, anche se il più papabile resta il sindaco uscente di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi, il presidente Gianni vuole un'alleanza forte per presentarsi alle elezioni con un campo largo capace di vincere a mani basse e insieme di rappresentare un modello di rilievo nazionale capace di ispirare una coalizione possibile in vista delle politiche, ma per quell'appuntamento mancano ancora 2 anni e mezzo, a meno di sorprese.
Giovani vittime di femminicidio, come un centro antiviolenza vive la cronaca drammatica di queste ore. Prima Sara Campanella, 22enne, tirocinante universitaria a Messina, accoltellata per strada da un uomo che secondo le indagini la pedinava da 2 anni. E poi è toccata Ilaria Sula, coetanea di Sara, scomparsa il 25 marzo a Roma, ritrovata morta in un valigione gettato in un dirupo. Per il suo omicidio è in stato di fermo l'ex fidanzato. Rabbia, dolore, impotenza, paura. Alle 19 questa sera passeggiata rumorosa anche a Firenze, promossa da Non Una di Meno in Santissima Annunziata. Ci collegheremo, ve la racconteremo in diretta. Ma cosa si vive all'interno di un centro antiviolenza di fronte a queste notizie? Come vengono affrontate dalle donne prese in carico che magari hanno deciso di denunciare e sono nel momento di massimo pericolo? Che messaggio dare da chi lotta ogni giorno contro la violenza alle vittime? Chiara Brilli ha parlato con Annalisa Gordigiani, avvocata e consigliere del direttivo Centro Antiviolenza di Firenze Artemisia.
Sicuramente rispetto a questi due episodi a livello umano anche io come le mie colleghe proviamo disperazione, rabbia e non accettazione, perché non si riesce mai ad accettare certi episodi che non devono capitare e sono gravissimi. A livello professionale sicuramente ci dobbiamo interrogare a che punto storico siamo e cosa possiamo ancora fare. Poi il dato che viene in evidenza è proprio l'età di queste due ragazze, quindi si sta abbassando l'età di questi episodi gravissimi e inaccettabili. Per questo è importante l'educazione all'affettività, che dovrebbe essere inserita come materia obbligatoria e anche sulla formazione delle operatrici e delle operatrici tutte e tutti che vengono in contatto con le situazioni di maltrattamento e di violenza. Parlo quindi degli operatori sanitari, delle forze pubbliche, dei magistrati e quant'altro. Sicuramente un messaggio fondamentale da dare a tutte e a tutti, e ci tengo moltissimo, è quello di rivolgersi ai centri antiviolenza, che sono appunto i centri riconosciuti legalmente a livello di legge e che hanno le competenze idonee per poter accompagnare le donne nella loro fuoriuscita dalla violenza, e sicuramente non arrendersi nonostante tutto, andare avanti, denunciare, ma rivolgersi alle persone competenti.
12 misure cautelari, 8 in carcere, 2 domiciliari, 2 con l'obbligo di firma in una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Arezzo, denominata Cleaning, risultato di un'attività investigativa avviata nell'ottobre 2023, supportata anche da attività tecniche seguite insieme con i carabinieri, ricostruito un ampio traffico di stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, gestito da italiani e albanesi, indagati per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'organizzazione operava tra Toscana e Umbria, tra Arezzo, Valdarno Superiore, Città di Castello e Monte Pulciano. Da domani a domenica la terza edizione del Festival di Letteratura Working Class, organizzato dal collettivo di fabbrica dell'ex GKN di Campi Bisenzio con le edizioni Allegre, una 3 giorni intitolata Noi Saremo Tutti, con numerosi ospiti da Vooming 4, Simona Baldanzi, un corteo sabato alle 18, il concerto di Massimo Zamboni, mentre per i lavoratori ex GKN la situazione rimane drammatica. Sentiamo Valentina Baronti del collettivo SOMS, Insorgiamo, e Matteo Moretti del collettivo di fabbrica ex GKN.
Questa terza edizione, abbiamo detto, è dedicata al futuro, mentre la prima era dedicata a esplorare tutto quello che c'era stato nel passato in letteratura working class, questa invece è proprio rivolta al futuro e quindi alle nuove prospettive che questo genere letterario ha. Infatti il titolo della manifestazione Noi Saremo Tutto, ripreso da uno degli slogan del movimento sindacale nordamericano, e è un'edizione che tiene insieme proprio la questione letteraria e la lotta, ma non soltanto la lotta della GKN, ma anche tante altre lotte. Infatti in questa edizione, alla fine di ogni panel, ci saranno quelli che abbiamo chiamato gli elefanti nella stanza, ossia alla fine di ogni panel ci sarà un breve intervento di una lotta in corso che non è la GKN, che quindi entra in convergenza con questa lotta e questo festival. Saranno tantissime, non le sto a citare tutti. Uno però della convergenza più importante della lotta che entra in questo festival a pieno titolo con ben 2 panel è quello di un'altra grandissima vertenza operaia in Italia che tiene insieme ambiente e lavoro, e che è quella dell'Ilva di Taranto.
La situazione è sempre più grottesca e più drammatica per i lavoratori che ancora sono senza stipendio.
E ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli, che ha seguito per noi la presentazione delle Sigaraie Parlano. Le donne della CGIL leggono i racconti delle sigarette della manifattura tabacchi, in programma anche una tavola rotonda. A te la linea.
Sì, l'iniziativa, come dicevi, organizzata dallo SPI e dal suo coordinamento donne in occasione degli 80 anni dalla liberazione delle iniziative del filone marzo, mese delle donne, nell'occasione racconti delle lavoratrici della manifattura tabacchi, dove, lo ricordiamo, si realizzò una delle esperienze più importanti della resistenza fiorentina. Sono stati letti dalle donne delle leghe SPI CGIL dei quartieri fiorentini, presentate da Daniela Morozzi con il coro Le Musicorum. I racconti delle sigaraie sono liberamente tratti da testimonianze dirette, interviste, libri sul tema. È importante che oggi la manifattura, luogo ridisegnato nella contemporaneità, mantenga viva la memoria del sacrificio di quelle lavoratrici che diedero vita a un'esperienza che parla ancora al nostro presente, secondo il coordinamento Donne SPI. Il 4 novembre 1940 venne inaugurata in via delle Cascine la nuova manifattura, il nuovissimo stabilimento che accorpava i comparti produttivi precedentemente sparsi in città. Negli anni della guerra gli operai, e in particolare le operaie appunto della manifattura, chiedere un grande contributo all'opposizione al regime fascista. Fin dal settembre 43 le sigaraie si prodigarono nella diffusione di stampa clandestina e nella raccolta di fondi per aiutare le prime formazioni partigiane dislocate sul Monte Morello. A te la linea.
12:59, siamo in conclusione. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani, cioè oggi, il cielo è sereno, poco nuvoloso, i venti deboli moderati da nord-est tendenti a disporsi da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio, mari poco mossi, temperature minime in lieve calo, le massime in aumento. Ho visto già la sagoma inconfondibile del nostro Giovanni Gio Barbasso, lo troverete tra pochissimo dopo la sigla, dopo i City Lights e dopo i ringraziamenti dovuti all'ottima regia e ragione Crescioli. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.